Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Ringraziando Riccardo Righi alla regia, per la trasmissione di oggi la storia che vogliamo raccontare è di Golda Meir. Una storia strettamente legata, unita alla storia di Israele, dello Stato di Israele. E la vogliamo presentare attraverso l'intervista di un'altra donna eccezionale, Oriana Fallaci, scrittrice, giornalista, che ebbe modo di intervistarla nel 1972, nell'ottobre e poi novembre, pubblicata nel libro Intervista con la storia, pubblicato da Rizzoli Editore nel 1974. Una storia di un'intervista rubata, perché in effetti Oriana Fallaci, dopo una prima registrazione, una prima intervista, dovete ripeterla. Perché? Perché queste bobine le furono rubate nel suo hotel a Tel Aviv, e il Golda Meir fu molto gentile e fu estremamente disponibile, sapendo anche la storia di questo furto, disponibile a ripeterla. In effetti fu arricchita da altre notizie, da altri particolari. E scrive nella presentazione Oriana Fallaci: a mio avviso, anche se non si è affatto d'accordo con lei, con la sua politica, la sua ideologia, non si può fare a meno di rispettarla, ammirarla, anzi volerle bene. Oltretutto mi ricorda mia madre, cui assomiglia un po'. Anche mia madre ha quei capelli grigi ricciuti, quel viso stanco, grinzoso, quel corpo pesante, sorretto da gambe gonfie, malferme, di piombo. Anche mia madre ha quell'aria energica e dolce, quell'aspetto da massaia ossessionata dalla pulizia, la cui ricchezza consiste in una semplicità disarmante, una modestia irritante, una saggezza che viene dall'aver sgobbato tutta la vita. Va bene, Golda Meir è anche qualcosa di diverso, di più. Ecco lei da cui dipende il destino di milioni di creature, colei che può fare o disfare la pace nel Medio Oriente, accendere o spegnere la minaccia di un conflitto mondiale, e poi è la rappresentante più autorevole di una dottrina che troppi di noi condannano o sulla quale esprimono dubbi: il sionismo. Ma ciò si sa, e a me su Golda Meir non interessa dire ciò che si sa, interessa dire ciò che non si sa. Ecco dunque la storia di questa intervista con Golda Meir. E qui faccio una breve pausa per ricordare che ai tempi di questa intervista Golda Meir era primo ministro dello Stato di Israele. Golda Meir era il primo ministro donna in Israele, il quarto nella storia di questo Stato. Già aveva avuto come incarico, tra i tantissimi, quello di ministro degli affari esteri e di ministro del lavoro. Nel 72, e comunque durante il periodo del governo retto da Golda Meir, furono gli avvenimenti tristi, drammatici, terribili: una crisi internazionale segnata dall'attentato ai Giochi Olimpici di Monaco, segnato poi successivamente dall'attacco repentino dei paesi arabi contro Israele. Siamo alla guerra dello Yom Kippur, che portò a una crisi petrolifera mondiale. Ecco, Oriana Fallaci intervista Golda Meir, primo ministro dello Stato di Israele, e siamo nel 1972. Torno alla sua scrittura, alla scrittura di Oriana Fallaci. Era un venerdì e lei si era vestita di nero come fa mia mamma quando deve ricevere qualcuno. Era nella sua residenza di Gerusalemme. Sembrava preoccupata soltanto di farmi sentire a mio agio, a minimizzare la sua autorità. La sua voce era calda, sonora, la sua espressione era sorridente, gioviale. Mi conquistò del tutto. Golda Meir, ricorda Oriana Fallaci, aveva saputo del furto di questa prima intervista, tutta centrata su Israele, i rapporti con i paesi arabi, i rapporti col terrorismo. E quindi, saputo del furto di queste bobine, le diede un altro appuntamento. Quindi dall'ottobre del 72 arriviamo ad un nuovo appuntamento al 14 novembre e siamo nel suo appartamento. Ricorda Oriana Fallaci, Golda Meir vive sola. È interessante questo punto di vista di una donna su una donna. È un osservatorio certamente particolare e interessante. Siamo quindi nella villetta in cui Golda Meir vive da sola. E scrive Oriana Fallaci, di giorno, per aiutarla nelle faccende domestiche, tiene solo una ragazza che va lì a rifarle il letto, dare una spolverata, stirare i vestiti. Se ti invita a cena, per esempio, Golda cucina da sé e dopo aver cucinato pulisce, perché la ragazza domani non trovi troppo sporco. La sera precedente, il mio appuntamento, scrive Oriana Fallaci, ebbe ospiti a cena e questi se ne andarono alle 2 del mattino. Alle 2 del mattino Golda si mise a lavare i piatti e prima delle 3:30 non andò a dormire. Alle 7 si alzò, come sempre, per leggere i giornali, ascoltare la radio. Alle 8 conferì concerti generali. Alle 9 conferì concerti ministri. Alle 10 si sentì male. A 74 anni passati, 3 ore e mezzo di riposo sono poche. Ma lei volle rispettare il suo impegno. Sì, poverina, è venuta fin qui, è la seconda volta che viene e poi le hanno rubato i nastri. Comunque si sente male, ma poi l'intervista riprende. In ottobre non era riuscita a parlarmi di suo marito, di ciò che era stata la tragedia della sua vita quando si accorse di non poter continuare, mi assicurò. Stia tranquilla, l'intervista la finiremo domani. Un quarto appuntamento, la splendida ora durante la quale parlammo della vecchiaia, della gioventù, della morte. Non starò a ripetere, scrive Oriana Fallaci, che nacque a Kiev nel 1898 col nome di Golda Mavovitz, che crebbe in America, a Milwaukee, e qui sposò Morris Meyerson nel 1917, che nel 18 emigrò con lui in Palestina, che il cognome divenne Meir, perché glielo impose Ben Gurion, perché suonasse più ebraico. Il suo successo sbocciò dopo che era stato ambasciatore a Mosca, al tempo di Stalin, e che fuma almeno 60 sigarette al giorno, che si nutre praticamente di caffè, che la sua giornata lavorativa dura 18 ore. Non starò a cercare il segreto della sua leggenda. L'intervista che composi, seguendo la cronologia degli incontri, è tutta tradotta dall'inglese perché è la lingua che forse la Golda Meir conosce meglio e nella quale parlammo. Questa intervista, ricordo che Oriana Fallaci la fece per la rivista L'Europeo. Riprendo il testo. Golda Meir. Buongiorno cara, buongiorno. Stavo guardando il libro sulla guerra, il suo libro sulla guerra, e mi chiedevo se le donne reagiscano davvero alla guerra in modo diverso dagli uomini. Io dico di no. Mi sono trovata tante volte nella necessità di prendere certe decisioni, ad esempio mandare i nostri soldati in luoghi da cui non sarebbero tornati indietro, e soffrivo. Però non sono affatto sicura di aver sofferto più di quanto avrebbe sofferto un uomo. La guerra è una stupidaggine immensa. Un giorno tutte le guerre finiranno. Un giorno i bambini a scuola studieranno la storia degli uomini che facevano la guerra come si studia una sordità. Se ne stupiranno come oggi si scandalizzano per il cannibalismo. L'intervista prosegue poi parlando della pace, se mai possibile. Siamo nel 72 in Medio Oriente, si parla della guerra tra arabi e Israele, da lì a poco ci sarebbe stata, ricordo, la guerra dello Yom Kippur. Si scrive, si parla, l'intervista affronta argomenti come Gaza, il Golan, il Sinai, si parla di terrorismo e lei subirà un attentato nel 73, per fortuna fallito, e se avremo tempo ne ricorderemo le modalità. Ad un certo punto Oriana Fallaci le chiede: signora Meir, vorrei affrontare un altro argomento. Eccolo, quando si ha un sogno, questo sogno si nutre di utopia e quando il sogno si realizza si scopre che l'utopia è utopia. È contenta lei di ciò che oggi è Israele? A me interessa dare giustizia al popolo ebreo. È stato lo scopo della mia vita. Io non speravo affatto che gli ebrei avrebbero avuto uno Stato sovrano. Tale Stato ora c'è. Abbiamo un suolo dove posare i piedi, dove realizzare i nostri ideali di socialismo che prima erano campati in aria. Non avevamo previsto il problema di mettere insieme ebrei cresciuti in paesi così diversi e rimasti staccati tra loro per tanti secoli. Non è semplice fare un popolo omogeneo con gente così diversa. Si può avere tutti i sogni che si vuole, ma quando si sogna non si è desti e quando ci si desta ci si accorge che il sogno ha ben poco in comune con la realtà. Essere liberi, poter dire ciò che si pensa, questo è indispensabile. La Russia sovietica non è povera, non è ignorante, eppure lì il popolo non osa parlare. Continua poi il discorso della Meir su questo rapporto tra sogno, utopia, realtà e arriviamo alla nuova domanda di Oriana Fallaci. Signora Meir, non avverte alcun legame sentimentale con la Russia? Ero troppo piccina quando lasciai la Russia. Avevo solo 8 anni. E della Russia ho solo cattivi ricordi. L'incubo dei pogrom, la brutalità dei cosacchi che caricavano i giovani socialisti, le paure, le urla. Ecco, il bagaglio che misi insieme in Russia è questo. E mi portai così negli Stati Uniti. A Kiev eravamo molto poveri, non avevamo neanche da mangiare. Mio padre pensava di recarsi in America. All'inizio del Novecento, per gli ebrei, l'America era una specie di banca dove si andava per raccogliere i dollari sparsi sui marciapiedi. Così mio padre lasciò Kiev, ma Kiev era una città proibita agli ebrei. Anche noi dovemmo partire e andammo a Pinsk, io, la mamma, le mie 2 sorelle. Era il 1903. Restammo a Pinsk fino al 1905, quando la brutalità del regime zarista raggiunse il suo culmine. Fummo così felici quando mio padre ci scrisse di raggiungere l'America. In America sono cresciuta, ho studiato, vissuto, fino a quasi 20 anni. L'America è un grande paese, ha tante colpe, tante ineguaglianze sociali, ma le par niente poter dire quel che si vuole, scrivere quel che si vuole, anche contro il governo, l'establishment. Forse non sono obiettiva, ma per l'America ho una tale gratitudine. Oriana Fallaci scrive: siamo arrivati finalmente al personaggio Golda Meir, quindi siamo arrivati ad una nuova domanda a Golda Meir. Vogliamo dunque parlare della donna che Ben Gurion definì l'uomo più in gamba del mio governo? Risposta della Meir. Quella è una delle leggende fiorite intorno a me. È anche una leggenda che ho sempre giudicato irritante, sebbene gli uomini la usino come un complimento. Cosa significa, in fondo, che essere uomo è meglio che essere donna? Gli uomini si sentono sempre così superiori. Oriana Fallaci, ciò farà piacere alle donne del movimento femminile di liberazione, signora Mayer. Vuol dire le pazze che bruciano i reggiseni e vanno in giro tutte scardinate e odiano gli uomini? Io sono entrata in politica al tempo della Prima Guerra Mondiale, quando avevo 16 o 17 anni, e non ho mai fatto parte di un'organizzazione femminile. Quando mi sono iscritta al laburismo sionista, ho trovato solo due donne. Tra gli uomini ho vissuto e lavorato tutta la vita. Beh, un unico punto sul quale vado d'accordo con loro. Per avere successo, una donna deve essere molto più brava di un uomo. Nel nostro Parlamento vi sono poche donne, particolare che mi disturba assai. Spesso sono molto più brave degli uomini. Ma è tutta colpa degli uomini? Non sarà, almeno in parte, anche colpa delle donne? Oriana Fallaci. Signora Mayer, lei ha appena detto che una donna per avere successo deve essere molto più brava di un uomo. Ciò non significa forse che essere donna è più difficile che essere un uomo? Più difficile, è la risposta della Mayer, più faticoso, più penoso, per ragioni biologiche direi. A partorire infatti è la donna, ad allevare i figli è la donna, e quando una donna vuole anche lavorare, essere qualcuno, beh, è duro, lo so anche per esperienza personale, una lotta dentro di te. A meno che tu non viva in un kibbutz, dove la vita è organizzata in modo che tu possa lavorare e avere bambini. Fuori del kibbutz è tutto un correre, un dividerti, un angosciarti. È inevitabile che ciò si rifletta sulla struttura della famiglia. Io so che i miei figli, quando erano piccoli, hanno molto sofferto per causa mia. Ho un gran senso di colpa. Signora Mayer, quel senso di colpa che prova verso i suoi figli lo provò anche verso suo marito? Domanda la Fallaci. Mio marito era colto, gentile, buono, era anche una persona cui interessava solo la famiglia, la casa, la musica, i libri. Io ero troppo diversa da lui, lo ero sempre stata. Certo che ho un senso di colpa verso di lui. Bene in Israele perché volevo venire in Israele, bene nel kibbutz perché volevo stare nel kibbutz, affrontò una vita che non gli si addiceva perché era la vita di cui io non potevo fare a meno. Era una creatura meravigliosa e con una donna diversa da me avrebbe potuto essere molto felice. Per lui feci il sacrificio più grosso della mia vita, abbandonai il kibbutz. Del kibbutz a me piaceva tutto, il lavoro manuale, il cameratismo, i disagi. Il nostro era nella vallata di Gerzel e all'inizio non aveva da offrire che paludi e sabbia. Ma presto divenne un giardino pieno di aranci, di frutti e solo a guardarlo mi dava una tale gioia che avrei potuto trascorrerci l'intera esistenza. Ma lui si ammalò e dovemmo andarcene, tornare in città, a Tel Aviv. Un dramma per me, ma lo subii pensando che in città la famiglia sarebbe stata più serena. Non fu così. E nel 38 ci separammo, poi nel 51 lui morì. E arriviamo a una nuova domanda. Signora Mayer, dicono anche che lei sia molto dura, inflessibile. Non sono disposta a transigere. Credo in Israele, non cedo. Su Israele. Sì, in quel senso la parola inflessibile mi si addice, ma nel resto, nella vita privata, con la gente, coi problemi umani, definirmi dura è da sciocchi. Non a caso molti mi accusano di far la politica coi sentimenti anziché col cervello. Non ci trovo nulla di male. A me ha sempre fatto pena la gente che ha paura dei sentimenti, chi non sa piangere con tutto il cuore. Non sa nemmeno ridere, a gola spiegata. Credo d'aver più riso che pianto. A parte i miei drammi familiari, ho avuto una vita fortunata. Ho conosciuto gente interessante, specialmente nei 50 anni che ho trascorso in Israele. Ho sempre camminato dentro una cerchia di giganti dello spirito. E cos'altro può chiedere uno alla fortuna? Sarei una vera ingrata se non sapessi ridere. Quando nego d'essere un simbolo e di tenere unito il paese, non sostengo mica d'essere un fallimento. Non ritengo d'aver fallito nella mia carriera, né come ministro del lavoro, né come ministro degli esteri, né come segretario del Partito Laburista, né come capo di governo. A parer mio, le donne possono essere buoni governanti, buoni capi di Stato. Penso che le donne, più degli uomini, posseggano una capacità che serve a far questo mestiere, quella di andare dritte alla sostanza delle cose, di agguantare il toro per le corna. Le donne sono più pratiche, più realistiche. Anche se io non vedo l'ora di ritirarmi. Vi sono giorni in cui farei fagotto e me ne andrei senza informare nessuno. Non mi restano molti anni da vivere. Devo essere io la padrona dell'orologio, non l'orologio padrone di me. La vecchiaia non le fa paura, dunque, domanda Oriana Fallaci. No, non mi ha mai spaventato. Io, quando so di poter cambiare le cose, divento attiva come un ciclone. La vecchiaia è come un aereo che vola nella tempesta. Una volta che ci sei dentro, non puoi farci più nulla. Non si ferma un aereo, non si ferma una tempesta, non si ferma il tempo. Quindi tanto vale pigliarsela calma, in saggezza. E siamo arrivati all'ultima domanda. Signora Meir, come guarda alla morte? La mia sola paura è vivere troppo a lungo. Voglio morire con la mente chiara. Sì, la mia sola paura è di vivere troppo a lungo. Questa intervista è stata condotta a Gerusalemme nel novembre del 1972. Nel 1974 poi il primo ministro Golda Meir si ritirerà dalla scena politica a 76 anni e morirà a Gerusalemme nel 1978, dopo aver dedicato gli ultimi anni ai figli, ai nipoti, e dopo aver scritto un interessantissimo libro di memorie, del quale certamente in una prossima puntata recupereremo dei brani. E qui finisce la nostra trasmissione dedicata a Golda Meir attraverso l'intervista di Oriana Fallaci. Due donne che si incontrano, che parlano, e da parte di Oriana Fallaci ad un certo punto scocca anche la scintilla dell'amore verso questa donna che le ricorda tanto la mamma. E a mia madre Tosca Fallaci e a tutti coloro che non amano il potere dedica Oriana Fallaci questo libro molto interessante dal titolo Intervista con la storia, pubblicato nel 74 da Rizzoli Editori. A tutti un cordiale saluto e un presto risentirci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.